Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto dal padre Gianfranco Lunardon, camilliano.
Benvenuti a tutti i radioascoltatori. Ci confronteremo con le letture evangeliche e bibliche di domenica prossima, la 13ª domenica del tempo ordinario. Mi introduco in questa breve condivisione insieme con voi attraverso la lettura della preghiera di colletta che all'inizio della celebrazione eucaristica raccoglie e rilancia alcune intenzioni, alcune motivazioni di fondo che ci potranno accompagnare ed essere utili nella comprensione della parola del Signore. Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché camminiamo con Cristo sulla via della croce, pronti a far dono della nostra vita per manifestare al mondo la speranza del tuo regno. Siamo alla fine del capitolo 10 del Vangelo di Matteo, in cui Gesù ha cercato di profilare l'identità del suo discepolo e del suo testimone, e ne ripercorro alcuni passaggi che saranno utili anche per una comprensione più approfondita proprio del brano di domenica prossima. Il discepolo del Signore anzitutto è chiamato con il suo nome. Gesù ha chiamato i dodici, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni e gli altri. Un nome, una storia personale fatta di luci e di ombre. Il discepolo del Signore è inviato con Gesù stesso in gratuità e povertà, non sacca, non denaro, non bisaccia, una sola tunica, per dimostrare non tanto che siamo poveri, ma per dimostrare che ci fidiamo di Dio, che ci manda ai fratelli e che non sono esclusivamente i nostri mezzi, né a salvarci né a salvare il mondo. Il discepolo del Signore è mandato come agnello in mezzo ai lupi, per mantenere aperto il gap, lo scandalo, tra le necessità della storia, che sono sempre tante, e le nostre risorse, che di solito sono sempre molto poche. Ossia, io, come discepolo del Signore, non assumo lo stile del mondo per annunciare il Signore. Il discepolo del Signore è forte della fiducia nel Padre, quel Padre che apprezza anche l'insignificanza dei capelli del mio capo, e quindi il discepolo del Signore è uno che si fida della provvidenza di Dio, Dio che c'è, che opera nella storia, quella grande e anche quella più piccola e modesta, che è la vita di ciascuno di noi. Il discepolo del Signore preferisce la testimonianza alla rilevanza, preferisce l'identità credente al plauso e al consenso, e questo per noi moderni è un po' difficile da comprendere perché siamo sempre molto sollecitati dal consenso delle persone che ci stanno davanti. In sostanza, il discepolo del Signore è uno che è chiamato a coltivare e a vivere incessantemente il primato di Dio nella propria vita. E in questo senso si inserisce, come già dicevo, il Vangelo di domenica prossima, 13ª domenica del tempo ordinario, in cui Gesù invita i suoi discepoli ad amare padre e madre, ma dando il primato a Dio, ad amare figlio e figlia, ma dando il primato a Dio. Gesù non ci invita a relativizzare i grandi affetti che ci strutturano, le cosiddette relazioni primarie, uomo-donna, genitori-figli, ma a coglierne la loro sorgente, che le rende ancora più vere, più profonde, direi ancora più performanti. E questa sorgente che rende così vere le nostre relazioni è la triangolazione con Gesù e con il Padre suo, ossia ci si ama sempre in tre: io, l'altro e Dio, o meglio, io, l'altro in Dio. La tentazione è sempre quella non tanto di derogare da Dio in nome di altro, ma di prorogare Dio. Ossia, mi spiego, la tentazione anche per noi credenti non è tanto quella di negare Dio o di vivere come se Dio non ci fosse, ma è quella di rimandare sempre Dio dopo, domani o dopo qualcosa o dopo qualcuno. Ossia, prima di Dio ci sarà sempre qualcosa o qualcuno sicuramente buono, e Dio sempre dopo, e alla fine Dio si asciugherà nella nostra vita, Dio evaporerà progressivamente, e con Dio evaporerà anche lo smalto delle mie relazioni. Sant'Agostino ce lo ricorda in modo molto efficace, come è suo solito, nelle sue Confessioni, in quel passaggio molto celebre che inizia tardita mai, bellezza così antica e così nuova. E riflettendo sulla sua esperienza, quando lui ha dato il primato alle creature rispetto a Dio, dice: io mi gettavo brutto in quelle cose belle che non esisterebbero neppure se non esistessero in te. Agostino, come ogni testimone della fede, ci insegna che in Dio ritroverò la bellezza di mio padre e di mia madre, in Dio ritroverò la bellezza di mio figlio e di mia figlia, e quindi riuscirò ad amarli paradossalmente, anche quando a volte risulterebbero essere non amabili. Questo vuol dire fare ordine nel grande scaffale della nostra vita, vuol dire essenzializzare la nostra vita, e potremmo chiamare a testimone di questa dinamica dell'amore primario per Dio Francesco d'Assisi. Francesco non odiava suo padre e non detestava neppure le stoffe preziose di suo padre, soltanto che Francesco d'Assisi, quando ha scoperto profondamente l'esperienza e la relazione con Dio, è chiaro che tutto è diventato finalizzato a questo, compresi gli affetti per suo padre, comprese anche le stoffe di suo padre. È chiaro che chi vuole seguire questo percorso avrà subito la consapevolezza che diventa un'esperienza di croce, ossia una santa battaglia non tanto contro qualcosa fuori di me, ma una santa battaglia contro il mio ego, il mio io, e la sua permanente voglia di affermazione su tutto e su tutti. E l'ego di solito, per prima cosa, elimina Dio. Questo diventerà allora desiderio nobile nel cristiano, mai perfettamente realizzato, di donare la nostra vita, ossia di contrarre la mia esistenza per fare spazio all'altro, per riconoscerlo e per accoglierlo anche nella sua identità di portatore dei segni e delle suggestioni di Dio. Il Vangelo di domenica prossima parla proprio di accoglienza, non solo del Signore, ma anche di chi viene a noi in nome del Signore. E allora, in questa dinamica, anche noi saremo capaci di compiere piccoli gesti altamente profetici, capaci veramente di cambiare la storia. Il gesto del bicchiere d'acqua offerto nel segno della gratuità, senza secondi fini. Un bicchiere d'acqua fresca. E questo dettaglio dell'acqua fresca a me sembra veramente meraviglioso, perché dare un bicchiere è quasi normale, ma dare un bicchiere di acqua fresca dice veramente un grande coinvolgimento. E questo ci richiama anche il passaggio della prima lettura di domenica prossima. La donna sunemita, che rispetto al profeta Eliseo, che passa nella sua casa, è capace di un gesto di accoglienza, direi quasi eccessivo. E noi sappiamo che la profondità delle nostre motivazioni quando facciamo il bene sta proprio paradossalmente nella gratuità dell'eccesso. Non basta dare un bicchiere d'acqua, l'acqua deve essere fresca, ossia anche il mio bene va fatto bene, va fatto con trasporto, con fantasia, con creatività, direi quasi con un senso di estetica. E l'acqua sarà fresca, quella che io offrirò ai miei fratelli, perché? Perché io ho frequentato l'acqua viva. E questo naturalmente a me personalmente richiama l'incontro eccellente di Gesù con la donna di Samaria. Soltanto nella misura in cui io frequento Cristo, acqua viva, sarò capace poi di un bene che ristora, che rilancia il flusso virtuoso della vita nelle persone che incontro. E questo mi richiama, e concludo, il senso della seconda lettura, in cui Paolo, nella sua lettera ai Romani, invita i credenti a camminare in una vita nuova. È l'esperienza del battesimo. Battezzati in Cristo, che ancora una volta è acqua viva, siamo chiamati a introdurci progressivamente, gradualmente, dentro la storia, ponendo gesti che abbiano proprio il profumo della nostra esperienza personale di Cristo. Concludo rivolgendo un augurio e una preghiera a tutti, in modo particolare alle persone ammalate, alle persone che vivono la stagione difficile della sofferenza.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto dal padre Gianfranco Lunardon, camilliano. Realizzazione di Monia Parente.